Grazie Presidente. Allora, è un regolamento che innova in modo significativo, vorrei dire quasi radicale, le politiche abitative a Modena. Importante innanzitutto perché viene fatto, come lo chiamiamo noi, abbiamo iniziato all'interno degli uffici a chiamarlo il testo unico, con tutte le regole a cui poi le singole convenzioni dovranno orientarsi e ordinarsi, perché oggi la disciplina che riguarda il rapporto tra il soggetto attuatore e gli acquirenti è spesso relegato solo alle convenzioni, quindi atti, diciamo così, convenzionali, quindi contratti, che spesso sono anche più difficili da leggere perché c'è il linguaggio tipico dei contratti, dei regolamenti. E soprattutto abbiamo bisogno di costruire una cornice di principi che ovviamente nelle convenzioni non trova luogo. Allora, partire dai principi è fondamentale per ordinare e fare ordine dentro alle politiche abitative dell'edilizia sociale. Quindi intendiamo con questo termine tutte le politiche che si rivolgono alla cosiddetta fascia grigia, quindi quelle persone che non hanno i requisiti per essere supportati dalle politiche sociali, settore servizi sociali, ma diciamo così hanno difficoltà ad accedere al libero mercato, sia per l'acquisto che per la locazione. Il nostro punto di riferimento è stato il PAS, che è stato un documento elaborato dalla precedente consigliatura, un documento corposo che fa un'analisi puntuale, ancora attuale, del sistema, delle politiche abitative, delle sue potenzialità e dei suoi punti di criticità. E sicuramente tra i punti di criticità c'era la mancanza di uno strumento regolamentare che desse una visione completa di quelle che sono le regole di ingaggio. Allora siamo partiti e partiamo anche con questo regolamento dai principi generali, che è l'articolo 1, e quindi ovviamente le politiche abitative hanno uno scopo, essere azione concreta per rendere effettivo il diritto alla casa. Al tema quindi dell'equità, perché equità vuol dire aiutare e mettere quindi, portare ad avere parità di diritti a persone che si trovano in posizioni economicamente differenziate, e quindi tra chi può avere un accesso alla casa e chi invece fa più fatica, e quindi aiutare chi fa fatica attraverso le politiche abitative. Il tema della trasparenza, e quindi lo decliniamo in diversi, poi lo vedremo in diverse modalità, dalla necessità di comunicazioni più puntuali attraverso la previsione di garanzie da parte del soggetto che realizza gli interventi in primo luogo, ma anche altre comunicazioni, tutto ciò che riguarda la vita di quell'alloggio fino a quando quella convenzione ha vita. Il tema quindi della costruzione di un database che piano piano, nel quale confluiranno nel tempo appunto tutte le notizie, le informazioni riguardo ai singoli interventi. Il tema della legalità, e quindi qui abbiamo introdotto anche il tema dell'antimafia, un tema che riguarda non solo il soggetto attuatore ma anche chi compra gli alloggi. Il tema della flessibilità. E qui abbiamo lavorato molto. Modena, i PEP erano orientati sostanzialmente con una visione abbastanza rigida rispetto ai destinatari degli alloggi, cioè lo sguardo era rivolto prevalentemente, esclusivamente, faccio fatica a dirlo, ma esclusivamente alle famiglie. Noi qui invece prendiamo atto che il tema dell'abitare non riguarda solo le famiglie, ma riguarda anche, ad esempio, tutto il tema degli studenti, quindi Modena, città universitaria e della formazione, cioè tutte quelle categorie che sono una parte importantissima della vita economica e sociale della nostra città, che vengono per periodi anche brevi, qualche mese, a volte qualche giorno alla settimana, qualche volta qualche giorno alla settimana, e che ha bisogno di risposte. E la nostra città non è ancora compiutamente adeguata rispetto a questi bisogni, e quindi abbiamo cercato di introdurre degli strumenti che dessero risposte anche a questi bisogni, attraverso appunto istituti nuovi che dopo proverò brevemente anche solo a citare come titoli. L'altro tema è il contrasto al vuoto, vuoto che può avere due origini: una più patologica, cioè di chi acquista non per andarci ad abitare, ma per ragioni diverse che non sono quelle proprie per cui le nostre politiche sono state attivate. E quindi comprensibilmente qualcuno può anche comprare, perché da lì a 7-8 anni può pensare che il figlio abbia bisogno di una casa, ma noi stiamo rispondendo al bisogno di oggi, non a ipotesi future, e abbiamo bisogno di dare risposte a chi oggi vuole una casa per farvi lì un luogo di residenza, di lavoro, di affetti. Quindi quel primo contrasto a quel vuoto, escludendo ovviamente, era già escluso prima, che queste operazioni possono essere fatte per ragioni meramente speculative. Ma c'è anche un altro contrasto al vuoto, che è, ovvero il semivuoto, che è un patrimonio ormai risalente anche nel tempo, perché noi abbiamo una storia importante di PEP, l'abbiamo ricordato tantissime volte qui dentro, circa 13.000 alloggi su poco più di 95-98.000 unità abitative, e quindi un patrimonio significativo della nostra dotazione di alloggi a Modena, ma un patrimonio che appunto, la casa è un bene, che è un bene certamente dove andiamo, dove viviamo, ma è anche un luogo di affetti, per cui anche se la famiglia ad esempio si restringe perché i figli vanno ad abitare, fanno percorsi di autonomia, come giusto che sia, poi è difficile che la persona divenuta anziana abbandoni quella casa. E quindi spesso quella casa è sottoutilizzata, allora anche qui uno strumento per consentire ad esempio la locazione parziale, che è uno strumento che inseriamo per la prima volta e che consentiamo appunto con questo regolamento. Un altro strumento sempre per contrastare il vuoto è il repair home, cioè la possibilità attraverso risorse proprie del comune ma anche di altri soggetti in convenzione, facendo degli avvisi, quindi individuando anche dei criteri per la selezione di quegli alloggi che hanno bisogno di una manutenzione, per questo sono vuoti, possono quindi essere oggetto di una convenzione tra comune e questi soggetti, per cui il comune o altro ente convenzionato col comune mette a disposizione le somme per la ristrutturazione dell'alloggio. E questo alloggio viene messo a disposizione del comune o di un soggetto convenzionato per dare risposte ai bisogni di abitazione da parte di chi è in situazione di bisogno di alloggio, per rispondere alle altre politiche abitative appunto delle categorie che ricordavo prima. Ricordo ad esempio le difficoltà sempre crescenti, e speriamo prosegua in questo senso la crescita dell'università, che ovviamente a questa crescita corrisponde anche la necessità di alloggi. Oltre quindi a questi strumenti, l'altro strumento che introduciamo e discipliniamo con questo regolamento è il co-housing, il social housing, l'abitare condiviso. Sempre di più se ne parla e insomma, si stanno sperimentando forme di abitare condiviso, dove il social housing si caratterizza anche per disposizione legislativa di quote di locazione a 8 anni, noi prevediamo che siano almeno 15 anni di locazione, escludendo quindi la possibilità di riscatto prima dei 15 anni da parte del conduttore, e ovviamente un social housing che supera quello che abbiamo sempre introdotto nei nostri interventi, la sala riunione, ma evolve questo concetto per aprirsi a delle governance di condomini verso delle funzioni comuni, ma non solo, ma anche delle funzioni che si aprono al contesto sociale attraverso attività appunto di relazione, di comunità con il contesto contermine. Anche qui prevediamo di istituire, ovviamente occorrerà valutarlo dal punto di vista della sostenibilità del bilancio, perché e per questo noi per oggi prevediamo di istituire, quindi ci impegniamo a verificare la fattibilità e quindi le modifiche che si dovranno introdurre per la costituzione del fondo perequativo per le politiche abitative. Cosa vogliamo far emergere attraverso l'istituzione di questo fondo? Come tutte le somme che direttamente si vanno ad acquisire attraverso i riscatti, attraverso le sanzioni, attraverso finanziamenti anche finalizzati, come questi fondi possono quindi concorrere a tutte le azioni per la riduzione da una parte del costo dell'alloggio, sia in locazione che per la vendita, per favorire appunto il diritto alla casa, dall'altro anche il recupero del patrimonio edilizio attraverso le operazioni che ricordavo prima come Repero. Ovviamente c'è il tema della governance, come tutti i processi hanno bisogno di strumenti, non solo di regole, non solo di soldi, ma anche di soggetti che poi sovraintendono a queste politiche. E ovviamente noi abbiamo individuato come anche esperienza assolutamente importante, pilota e anche molto innovativa, che è lo strumento di Agenzia Casa, come riferimento primario all'interno dell'amministrazione di queste politiche. Quindi questi sono i principi, abbiamo quindi, adesso vado ad alcuni elementi invece più di dettaglio, in modo molto veloce perché vedo che il tempo sta trascorrendo impietosamente. I requisiti soggettivi, anche qua i requisiti soggettivi sono declinati secondo dei principi molto, diciamo così, tradizionali, cioè la cittadinanza italiana o condizione ad essa equiparata, e qui c'è un rinvio anche alla disciplina vigente per cosa significa equiparata, e quindi equiparato se si è cittadino della Comunità Europea, coloro che sono in possesso di permessi di soggiorno di lungo periodo, eccetera, eccetera. Residenti o con sede attività lavorativa nel Comune di Modena, o nucleo familiare che si trasferisce dopo trovarsi, e deve trovarsi, l'altro requisito è il requisito dell'impossidenza. Anche qua il principi, impossidenza vuol dire non possedere un alloggio in cui andare ad abitare di proprietà, dopodiché siccome questo principio può essere particolarmente gravoso e anche iniquo, perché ovviamente possiamo essere proprietari di un alloggio che è quello dove abitano i nostri genitori, ne abbiamo solo diciamo la nuda proprietà, così come possiamo essere comproprietari di un qualcosa che si trova così tanto lontano rispetto al nostro luogo di vita, per cui diventerebbe diciamo iniquo anche escluderlo. Per cui abbiamo inserito sostanzialmente dei cuscinetti, delle fasce per attenuare il principio della impossidenza in generale, quindi non possedere altri immobili a prescindere dal luogo in cui questi immobili si trovi, che teoricamente si possono trovare, quindi in tutto il mondo. Quindi essere impossidenti, dopodiché i cuscinetti sono tendenzialmente quelli legati al valore di questi beni, e qui abbiamo introdotto un altro principio: siccome l'impossidenza deve persistere per almeno 10 anni, Se uno è proprietario di un altro alloggio che non sia più adeguato alle esigenze della famiglia, e poiché vendere gli alloggi non è operazione semplice, prevediamo la possibilità di dare in locazione ad Acer o un altro ente indicato dall'amministrazione quell'alloggio a un canone assolutamente mitigato, e in quel modo quindi noi otteniamo questo risultato, che quel patrimonio, che quella famiglia può in un qualche modo evolvere il proprio patrimonio rispetto a un alloggio che sia più corrispondente alla qualità della propria vita, alle nuove esigenze, la nascita di un figlio, oppure appunto la riduzione drastica dei componenti della famiglia, pensiamo anche in caso di separazioni, e quindi la possibilità di non privarsi completamente dell'immobile, avere anche più tempo per decidere che cosa farne, ma c'è il vantaggio per l'amministrazione che acquisisce in dotazione, nella disponibilità per le proprie politiche a favore quindi delle famiglie o degli studenti o di altre categorie che verranno individuate, la possibilità quindi di accedere a un patrimonio edilizio e poterlo mettere a disposizione delle proprie politiche puntuali e specifiche anche di carattere sociale. Abbiamo esteso la possibilità di acquisto anche a soggetti del terzo settore, pensiamo soprattutto a come determinate politiche di abitare condiviso, quelle più connotate anche da un punto di vista dell'integrazione sociale, del superamento delle disabilità o dei deficit rispetto all'autonomia, come quindi ad esempio poter comprare o affittare da parte di un'associazione che si occupa del dopo di noi, come succede in diverse operazioni di social housing, possa essere fondamentale. Quindi, siccome le politiche abitative sono anche politiche che riguardano la crescita del capitale umano e sociale, come quindi sia importante che anche queste organizzazioni possano avere accesso a dei prezzi più contenuti rispetto al libero mercato di alloggi, sia in locazione che in affitto. Requisiti quasi analoghi sono anche previsti per la locazione c'è anche un'individuazione esplicita, immediata, anche del requisito del reddito. Ovviamente c'è un'attenuazione perché l'impossidenza ovviamente è più attenuata nella locazione, perché soprattutto per chi viene ad abitare a Modena per un periodo di tempo in ragione appunto di attività di formazione, lavoro eccetera, e poi perché c'è il tema del reddito. Ovviamente ci sono anche dei requisiti, cioè ci sono i soggetti cosiddetti qualificati che sono individuati soprattutto in in nuclei familiari residenti a Modena e nei comuni limitrofi sottoposti a provvedimenti esecutivi di sfratto, così questi non per morosità, e quindi definendo questo come requisito che riteniamo qualificante, quindi famiglie che hanno necessità e urgenza di individuare una nuova residenza. I nuclei familiari residenti a Modena in alloggi in locazione, preferibilmente coloro che vivono in alloggi inadeguati rispetto alle caratteristiche familiari o per la presenza di barriere architettoniche, la presenza nel nucleo familiare di una persona disabile, nuclei familiari o monogenitoriali con minori di età, giovani coppie, lavoriamo molto sul tema dei giovani con questo regolamento, e quindi questo noi intendiamo per giovani coppie dove almeno uno degli acquirenti o dei conduttori abbia meno di 40 anni, presenza nel nucleo familiare richiedente di persone di cui almeno uno dei componenti abbia un'età inferiore o pari o superiore a 65 anni, i residenti in alloggi in locazione nei comuni della provincia di Modena. Questi sono un po' i soggetti qualificati, Ovviamente ogni singola convenzione potrà anche aggiungere in relazione alle peculiarità dell'intervento, ma noi con questa declinazione vogliamo individuare qual è il nostro bacino di riferimento e prioritario, e quindi definendo che questi soggetti debbano coprire almeno il 75%. Ovviamente almeno vuol dire che la convenzione potrà anche aumentare questa percentuale, oppure in relazione alla specificità dell'intervento. Faccio un esempio per tutti: facciamo un intervento vicino a un nuovo insediamento produttivo, forse lì occorre modificare qualcosa di questo impianto, e allora in quel caso la Giunta deve specificatamente motivare il perché disattende il 75% di queste categorie, proprio perché è un regolamento che guarda a degli scenari anche di interventi molto diversificati tra loro, dove vi può essere un contributo pubblico più o meno forte e diretto. L'altra cosa è ovviamente, normalmente tutte le convenzioni hanno solo a riferimento l'allocazione tradizionale, e noi discipliniamo con il regolamento il tema del riscatto, ci allineiamo alla regione che è il punto di riferimento anche normativo sul riscatto, perché è un istituto non previsto dalle convenzioni tipo anche disciplinate dal Consiglio Comunale, e quindi ci allineiamo alla regione e mettiamo 4 anni per poter prevedere il riscatto, ma non escludiamo che con nuove operazioni si possono anche introdurre strumenti diversi che nella vendita e nella gestione, nel godimento degli alloggi oggi sono disciplinati, quindi col patto di futuro acquisto, cioè, però devono essere esplicitamente disciplinati nella convenzione. Proprio perché il mondo non è più monodirezionale, non è più un monocolore anche in termini di strumenti. Occorre avere davanti la pedaliera delle diverse possibilità e visualizzarle in modo molto chiaro e trasparente e disciplinato nelle convenzioni, ed evitare che poi il mercato attraverso meccanismi poi li introduca in modo surrettizio. Il contrasto al vuoto e semivuoto ho già detto e sto superando abbondantemente il tempo, penso di aver quindi parlato di tutti i principali istituti disciplinati, nuovi istituti, innovativi strumenti che abbiamo introdotto in questo strumento, abbiamo anche disciplinato lo scioglimento da proprietà indivisa a proprietà divisa, ma anche la possibilità opposta. Consideriamo che la cooperativa indivisa sia uno strumento che teoricamente è lo strumento principe per svolgere i progetti di social housing, perché soprattutto di co-housing, perché il coabitare presuppone anche una forte comunione della proprietà, perché ad esempio c'è una presenza di spazi comuni importanti dove si svolge anche una parte dell'attività e la vita quotidiana. Per cui discipliniamo questa possibilità di transitare nei due strumenti. E questo articolo è la base poi per la delibera successiva che riguarda lo scioglimento, l'autorizzazione allo scioglimento della cooperativa indivisa CASER, che si trasforma e diventa, e si dà la possibilità quindi di alienazione, e si prevede una nuova convenzione. Discipliniamo appunto questo database, cioè il registro pubblico dell'edilizia residenziale e sociale, e introduciamo un articolo sulle sanzioni che individua le sanzioni formali, cioè le mancate comunicazioni, dalle sanzioni sostanziali, cioè quando si è violato sostanzialmente il principio, quindi il prezzo massimo di vendita, il prezzo massimo di locazione, l'obiettivo della impossidenza, l'obiettivo dell'utilizzo diretto cioè l'impedire che venga utilizzato l'acquisto come strumento di valorizzazione immobiliare, quindi chi non lo compra per andarci a abitare, sono considerate violazioni sostanziali, e stabiliamo anche un criterio generale di applicazione delle sanzioni, e quindi che complessivamente la sanzione non può coprire oltre un terzo del valore dell'immobile. Questo perché in alcune convenzioni ci sono delle sanzioni che equivalgono al valore dell'alloggio, sanzioni, diciamo così, sproporzionate per certi versi, ma soprattutto che creano, sono state, diciamo così, che a volte si scrivono delle sanzioni pensando di non doverle mai applicare, ma nel momento in cui poi si vanno ad applicare, e le sanzioni amministrative prescindono dalla consapevolezza, cioè dall'attitudine della persona, e quindi ci troviamo anche a gestire delle sanzioni da parte di soggetti assolutamente incolpevoli, abbiamo anche la necessità di tutelare l'aspetto, quindi di tutela delle persone, e dall'altro però il principio e il conseguimento dell'interesse pubblico. Quindi un sistema sanzionatorio nuovo che sanziona comunque, riteniamo ancora pesantemente, chi viola le sanzioni di tipo sostanziale, e aiuta, diciamo così, a non colpire pesantemente chi viola solo le norme di tipo formale, ma ovviamente equilibrando e gestendo il sistema attraverso una effettività dei controlli. Controlli quindi a campione, controlli che si svolgeranno compiutamente in continuità e che verranno registrati dentro a questo database, in modo che attraverso la sua consultazione nella tutela della privacy, anche chi voglia controllare l'operato dei privati e del pubblico sia possibile farlo. Grande trasparenza e legalità.